Inizia ora c'è Libro e Libro, il programma di approfondimento sui libri a cura di Pietro Gasparri.
Mercoledì pomeriggio torna C'è Libro e Libro qui su Radio Robinson, il programma dedicato alle proposte per una buona lettura. E allora buon pomeriggio a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, buon pomeriggio anche al nostro Filippo che ci sta curando dalla regia come sempre. Ricordiamo anche che il programma è realizzato in collaborazione con la libreria Migliorini di Volterra. Staremo un'ora insieme fino alle 18, durante la quale proporremo 3 libri per una buona lettura, vedremo la classifica di quelli più venduti della settimana e non mancheranno altre proposte editoriali. Torna anche l'incontro con l'autore, 10 minuti in compagnia di un autore o di un'autrice che ci presenterà il suo libro. In questa puntata, intorno alle 17.30, parleremo con Angela Caputo, autrice del libro Bianco vestito di nero. Vogliamo ricordare anche il nostro numero telefonico per i vostri messaggi, 349-100-3956. Ed ora direi di partire subito con la prima canzone in scaletta e poi si torna e si inizia con le proposte per una buona lettura di oggi. Restate con noi, Radio Robinson.
Thank you. Per la tua pubblicità su Radio Robinson, scrivi a radiorobinson17@gmail.com.
Eccoci tornati. Allora, prima di andare a vedere il primo libro, la prima proposta letteraria di oggi, dobbiamo correggere un piccolo errore. Il libro della nostra ospite che sarà con noi alle 17.30, Angela Caputo, è Bianca Vestita, vestito di nera, di nero. Vediamo se lo diciamo bene una volta per tutto. Bianca Vestito di nero. E allora dunque passiamo al primo libro di oggi. È la storia di un rapporto tra sorelle, raccontata con garbo e ironia. Una storia che fa ridere e fa piangere, non diversamente dalla vita. Breve introduzione per parlare di Una vita bella, di Virgin Grimaldi, 288 pagine, E.O. Editore. Virgin Grimaldi è nata a Bruxelles nel 1977, è una scrittrice e blogger francese, ha pubblicato il suo primo romanzo Les premiers jours du reste de la mi vie nel 2015, a cui sono seguiti molti altri titoli. I suoi sei romanzi sono diventati tutti dei bestseller. Molti suoi lavori, in particolare i primi, sono stati definiti da alcuni giornali specializzati francesi come vicini alla letteratura buona. Nel 2020 ha raggiunto il secondo posto della top 10 dei migliori autori francesi con i suoi romanzi, che sono sempre stati ai vertici delle classifiche di vendita.
Slow, I wanna be
Eccoci tornati ed ora andiamo ad scoprire la trama del romanzo di Virginie Grimaldi, Una vita bella, E.O. Editore. Emma e Agathe Delorme sono due sorelle. Pur cresciuta l'una accanto all'altro, sono molto diverse. Agathe, l'esuberante e chiassosa sorella minore, ha sempre preso tutto lo spazio, nel bagno, nella camera e nel cuore di Emma. Dopo 5 anni di un silenzio senza spiegazioni, Emma dà appuntamento ad Agathe nella casa delle vacanze. Mima, l'amata nonna, è passata a miglior vita. C'è da svuotare le stanze e fare una selezione dei ricordi. Le sorelle Delorme hanno una settimana di tempo per dirsi tutto e recuperare la mancanza l'una dell'altra. Riusciranno a riparare il passato? Nella bellezza di un'estate nel paese basco di Anglet, in cui la loro infanzia bussa alla porta, risuona la forza della loro storia. Eppure Agathe Delorme è perplessa quando la sorella Emma le propone di trascorrere una settimana insieme in quell'incantevole paese basco. Non si vedevano da 5 anni, fra loro c'è qualcosa di non detto e quella vacanza sembra preannunciare rivelazioni. Ed in effetti ognuna di loro ha un segreto da rivelare all'altra. Entrambe intorno ai 40 anni, Agathe qualche anno di meno, Emma qualche anno di più. Nel corso dei 7 giorni scanditi da episodi commoventi, rivelatori e decisamente comici, Agathe avrà modo di individuare la leggerezza che si cela dietro la seria e responsabile sorella maggiore, mentre Emma dal canto suo scoprirà il lato drammatico dell'esuberante e dinamica sorella minore. Abbiamo appena raccontato la trama del romanzo Una vita bella di Virginie Grimaldi, 288 pagine, E.O. Editore.
Thank you. Radio Web.
Radio Robinson.
Un nuovo caso irrisolto e una vicenda molto personale impegneranno la psicologa criminale più acuta e imbranata del giallo italiano in questo romanzo ancora più divertente e ricco di colpi di scena. La caccia ai fantasmi del passato è ufficialmente aperta. Ecco dunque a C'è il libro il romanzo Teresa Papavero e i fantasmi del passato, romanzo di Chiara Moscardelli, 272 pagine, Giunti editore. Chiara Moscardelli è nata a Roma nel 1972, vive e lavora a Milano dove svolge il lavoro di ufficio stampa. Laureata all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha esordito nel 2011 con il romanzo Rosa, semi-autobiografico, Volevo essere una gatta morta. Autrice di altri 7 romanzi che spaziano dalla narrativa chick light, letteratura riservata a giovani donne singole in carriera, ai gialli, ha lavorato per la casa editrice Fanucci e Garzanti e collabora con l'inserto culturale della stampa Tutto Libri e per le riviste Vanity Fair e Donna Moderna.
Oh,
Ed ora andiamo a scoprire la trama del romanzo Teresa Papavero e i fantasmi del passato di Chiara Moscardelli, Giunti editore. A Strangola Galli è tempo di matrimoni. In paese sembra che tutti si siano sposati o stiano per farlo, a partire da Giovan Battista Papavero, il padre di Teresa. L'unica che si ostina a rimanere single è proprio l'eccentrica criminologa, fermamente convinta che sia meglio non lasciarsi, non legarsi a nessuno. E come darle torto quando tutti gli uomini che sono entrati nella sua vita sono scomparsi nel giro di pochi mesi? Ma la Papavero ha ben altro a cui pensare. Durante le indagini sul serial killer di Aguscello, ha scoperto alcune informazioni significative sull'infanzia della madre e adesso finalmente ha una pista da seguire per ritrovarla. Nel frattempo, però, c'è un altro caso che richiede la sua attenzione. Al Bed and Breakfast si è presentato a una donna che dice di avere urgenza di parlare con la nostra protagonista, con l'eccentrica criminologa. Peccato che Teresa non faccia in tempo a rientrare, che Barbara Venturini viene trovata morta nella sua camera. Tra gli effetti personali ci sono una vecchia fotografia che rappresenta una foto di ragazzi intorno ad un falò ed un cellulare. Che cosa doveva dirle di così urgente Barbara? Chi sono i ragazzi della foto? Domande che avranno risposta leggendo il romanzo di cui abbiamo appena letto la trama, ovvero Teresa Papavero e i fantasmi del passato di Chiara Moscardelli, Giunti editore.
I get up early in the morning, I can hear the birds are calling and I'm feeling all right. Drink a cappuccino, take a walk into the park and watch the world go on by.
I like to sip a caipirinha while I'm looking through my wardrobe getting ready tonight.
When all is said and done, that's the way I like it.
Yeah, yeah.
That's the way I like it.
Yeah, yeah.
And when all is said and done, that's the way I like it. Sometimes I leave the city life behind, and if it's just for a day,
I like to lead a social life, be at the latest opening night where everyone knows my name.
And when all is said and done, that's the way I like it.
Yeah, yeah.
That's the way I like it.
Yeah, yeah.
And when all is said and done, that's the way I like it.
Yeah.
Radio Web.
Radio Robinson.
E ora a C'è Libro e Libro, l'incontro con l'autore.
Apriamo ora lo spazio dedicato agli autori con questa introduzione. Sullo sfondo di un'Italia assediata dal fascismo e dai tedeschi, dentro il campo di concentramento di Ferramonti, nasce l'amore fra Bianca e Goran. Lei fascista e lui ebreo vivono la loro storia con ardore tra paure e sotterfugi. La loro passione riuscirà ad andare oltre l'antisemitismo, le leggi razziali, gli stereotipi e i pregiudizi? A questa domanda non può che rispondere la scrittrice Angela Caputo, autrice del romanzo Bianca vestita di nero, Attila Editore, che oggi è nostra graditissima ospite. Benvenuta Angela, c'è Libro e Libro qui su Radio Robinson.
Grazie, grazie, buonasera.
Buonasera, buonasera, grazie a te. E allora, prima di entrare nel merito del tuo romanzo, ci parli un po' di te. Chi è Angela Caputo?
Allora, intanto vi ringrazio per questa opportunità e questo spazio. Mi presento, sono un'insegnante di lettere alle scuole medie.
Sì.
E da sempre ho avuto la passione per la scrittura, fin da piccola, tant'è che le mie prime attività sono state proprio come giornalista, editor e ghostwriter.
Bene.
Ho anche collaborato con altri autori, ma questa, diciamo, che la mia prima uscita di scena da sola.
Quindi il tuo primo romanzo di apertura, sì, sì. Insomma.
Sì, praticamente la mia prima volta, chiamiamola così, ecco, da
bene.
Sola.
Bene, ecco. Allora, una domanda mi viene subito. Come mai hai ambientato, cioè un perché, hai ambientato il tuo romanzo in questo particolare angolo storico, cioè quello del nazismo, del fascismo, in un campo di concentramento?
Sì, preciso che è italiano, che non è un campo di concentramento all'estero, perché è proprio quello di Ferramonti d'Abria. Perché per me è stato anche sorprendente scoprire che in Italia all'epoca erano stati costruiti diversi campi di concentramento fascisti, che hanno svolto la funzione non solo di internamento ma anche di transito, nel senso che, come purtroppo poi si è ricordato nella giornata del 15 ottobre di 80 anni fa, quando poi iniziavano già i primi diciamo trasporti di ebrei verso i campi all'estero, molti di questi campi italiani sono serviti proprio da transito per la deportazione degli ebrei italiani, e quindi non solo l'internamento di ebrei anche antifascisti, ma anche, diciamo, vero e proprio trasporto. E questo campo è molto particolare, perché ci sono luci e ombre sulla storia di Ferramonti, perché è stato da un lato la salvezza per chi ha scampato le destinazioni più tristi, ma dall'altro si tratta sempre di un campo di concentramento, dove appunto ci sono state appunto delle situazioni di malnutrizione, prostituzione, abusi sessuali sulle donne, mortalità infantile, quindi diciamo tutta una situazione in cui ovviamente non si viveva bene. È chiaro che è molto diverso dai campi dell'estero, questo come tanti altri italiani, però possiamo dire che laddove c'è un filo spinato comunque non c'è libertà.
Certo, invece tra i due protagonisti di questo libro cosa succede tra Bianca e Goran?
Tra Bianca e Goran succede che dalle loro diversità scoppia un amore, una passione, che all'inizio cercano di trattenere, poi diciamo che ci sono delle situazioni tali, soprattutto nel percorso di Bianca, che l'aiutano un po' ad aprire la sua coscienza, perché lei comunque fa parte della gioventù mussoliniana, è la nipote del podestà, mm-hmm. E pian piano lei comincia, come ho detto, ad aprire questa coscienza, a capire che comunque il percorso svolto fino a quel momento lì era un qualcosa che diciamo così, la deviava un po' dai suoi valori, dai suoi principi. E quindi non è soltanto lo sbocciare di un amore, ma anche lo sbocciare di una coscienza patriottica, antifascista.
Bene.
Quindi l'amore poi alla fine è solo un mezzo.
È solo un mezzo. Beh, sì, per arrivare a qualcosa di più
esatto.
importante. Di
sì,
più importante.
Sì, per capire anche se stessi, per capire la propria coscienza. Alla fine è tutto un viaggio all'interno dei sentimenti, ma soprattutto si arriva lì alla coscienza antifascista, perché poi è quella che nasce lei.
Tu sei di Giarre in provincia di Catania, ma lavori a Sacile in provincia di Pordenone, da un estremo all'altro d'Italia.
Sì, esatto, sì, lavoro qui da diverso tempo, però non ho dimenticato ovviamente le mie origini.
Certo.
Sono un bel mix tra nord e sud, perché mi piace portare anche la mia sicilianità qui, che è anche abbastanza apprezzata. E devo dire che mi sento italiana, quella è la cosa principale, cioè al di là delle differenze tra nord e sud, questo diciamo è quello che conta.
E leggo anche che tu sei stata una cultrice della storia, in particolare della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah. Ecco, in questo momento particolare cosa ti senti di dire?
In questo momento particolare mi sento di dire che forse il mio romanzo è stato in un certo senso profetico, perché non mi aspettavo che la trama, soprattutto di Bianca, si legasse tanto a quello che sta succedendo, in particolare sul personaggio di Goran. Lui nel romanzo non viene descritto come una semplice vittima, un po' come lo stereotipo, il cliché in un certo senso dell'ebreo che è vittima, che diciamo in un certo senso deve subire gli eventi. Goran va controcorrente e pur di difendere il suo amore arriverà anche a scendere a dei compromessi e a prendere delle decisioni poco pulite. E quindi diciamo in questo momento è utile anche per vedere sotto un'altra ottica la resistenza del popolo ebraico, quindi proprio la lotta alla sopravvivenza di questo popolo che ne ha subite tante e che anche in questo caso si difenderà, come giusto che sia, e che lotterà per la propria identità e per la propria sopravvivenza.
Benissimo, Angela. Ricordiamo dove è possibile acquistare il tuo romanzo?
Sì, è possibile acquistare in tutti gli store online, in libreria e anche su Amazon.
Benissimo. Hai già in programma altri romanzi?
Sì, ho già in testa altre due storie, tra cui una storia che si lega a quella di Bianca.
Benissimo, allora appena sarai pronta, se vorrai, noi ti invitiamo a tornare qui a C'è il libro e il libro a presentare il tuo nuovo romanzo. Grazie di essere stata con noi, Angela, ti auguriamo buon pomeriggio e a risentirci presto.
Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
Vi abbiamo appena presentato insieme all'autrice Angela Caputo il romanzo Bianca vestita di nero, Atile Editore.
Champagne, file in transenna e fighe nei van. La nostra playlist è locali stanotte va in random come Spotify. Schiaffi di dubstep, basso che incalza. Ti piace ballare e balli da scalza. Non vuoi che la vita ti pieghi al rimpianto dei sogni e di quel che non sei. Un altro club, un altro drink, un altro sound su un altro beat. Ti bacio il collo tutta sudata. La gente guarda, sembri una fata. Metto le cuffie, faccio il buffone. Alzo le braccia, ho già il fiatone. Cerco l'uscita dal tuo tranello. L'amore è un duello. E Milano chiede il conto. Sopravvivi se sei pronto o ti inghiotte. Ora vivo, ora no. Lei galleggia sul soffro e se ne fonte. Thank you.
mantiene. Mi muovo sconvolto in mezzo alle iene. Non so abituarmi alla festa fra diavoli e santi che ho dentro di me. Salvami adesso, salvami ancora. Portami in giro nel sole che affiora. Tra taxi, palazzi e viali di cera. San Siro, che effetto che fa. Un altro giorno, un altro Dio. Quello di tutti ma non il mio. Io so trattare l'oscurità, ma molto meno l'umanità. Andiamo via, rubiamo un tram. Mi serve un letto e un lapso tan. Gioco d'orgoglio per cui non crollo e intanto ballo. E Milano chiede il conto. Sopravvivi se sei pronto o ti inghiotte. Ora vivo, ora no. Lei va avanti sul suo flow e se ne forte. Più bassa è la luce e più sono alte le ombre. Io chiamo e nessuno, io chiamo e nessuno, nessuno risponde. Più forte è la luce e più sono scure le ombre. Io chiamo e nessuno, io chiamo e nessuno, nessuno risponde.
Radio Robinson, la tua web radio.
Passiamo alla terza proposta letteraria di oggi, una proposta molto particolare. Infatti, ironizza sulla morte, la scuola, la religione e si mette anche nei panni di chi non lo, capisce. L'ex grafico pubblicitario che ha conquistato i social e le classifiche, gli adulti e i bambini, pubblica un nuovo libro e ha un sogno, piacere a tutti. Si presenta così, fatti, una risata di Pera Tunz, 160 pagine, Tune editore, un libro per grandi e piccini. Pera Tunz è lo pseudonimo dietro a cui si cela Alessandro Perugini, toscano di Arezzo, noto fumettista, grafico, pubblicitario e star del web. Si afferma grazie al famosissimo format Chi ha ucciso Kenny, libro edito da Tunee nel 2018 e pubblicato anche negli Stati Uniti. Negli ultimi anni si è fatto conoscere grazie ai social, dove ha creato una community di appassionati di battute, freddure ed enigmi e fumetti. Con Ridi che è meglio, Tunee 2020, e Sfida all'ultima battuta, sempre Tunee 2021, ha scalato le classifiche di vendita. Del 2022, Giochi e risate, sempre pubblicato da Tunee, battute, indovinelli, enigmi, trabocchetti, test, rebus, quiz, prove di logica e freddure.
I'm staring at a broken door. There's nothing left here anymore. My room is cold, it's making me insane. I've been waiting here so long, but now the moment seems to have come. I see the moon's fading.
just me and you. We'll be there soon, so soon. Yeah, yeah.
Running through the monsoon.
Dopo averlo annunciato, venne per Atunes, Tunue, editore. Una storia lunga in cui i suoi protagonisti sono impegnati in una agguerritissima gara di ironia alternata a tantissime freddure e duetti divertenti anche di una sola vignetta. Chiesa, scuola, esercito, persino la morte. Ma nell'epoca del politically correct come si fa? Affronta ogni tema, racconta Perugini, cercando di non esagerare, di non urtare sensibilità o questioni caldi. Per dire, nei miei fumetti di solito è il marito che ci lascia le penne. Evito i cliché delle donne con i capelli biondi e inserisco personaggi di etnie diverse per rispettare la multiculturalità. Ho imparato con il tempo a non chiamare battute facili sulle difficoltà degli asiatici a pronunciare le R. Lavorando sui giochi di parole era una tentazione molto forte. Quando i genitori e le maestre mi dicono che i figli e gli alunni hanno imparato a leggere grazie alle mie vignette, sento tutto il peso e la responsabilità di questo mestiere. Quello che abbiamo appena presentato è il libro Fatti una risata di Per Atunes, 160 pagine, Tunue, editore.
How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we've shared the laughter and the pain and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left here to remind me. Just the memory of your face. Oh, take a look at me now. There's just an empty space. And you coming back. Left here to remind me, just a memory of.
Radio Web,
Radio Robinson.
Esaurite le proposte letterarie di questa puntata di C'è il libro, passiamo alla consueta classifica dei libri più venduti della settimana, settimana che va dal 9 al 15 ottobre, secondo il quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Terzo posto per Anime elettriche, Love Me di Stefania S., Sperling e Kupfer Editori. Al secondo posto troviamo Le armi della luce di Ken Follett, Mondadori Editore. E il libro più venduto per la settimana che va, lo ripetiamo, dal 9 al 15 settembre, secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, è Butter Ossessione di Kerry Linton, pseudonimo di una giovane scrittrice italiana, Magazzini Salani Editore. Ed ora andiamo a conoscere la trama proprio di questo libro. La storia di Thomas e Vanessa è giunta al capolinea. Bugie e tradimenti li hanno allontanati e non è possibile riparare quello che si è rotto. Quando le loro strade si dividono, la ragazza decide di allontanarsi da Corvallis, ma il viaggio non basta a restituire la serenità. In lei cova ancora un sordo risentimento verso l'uomo che le ha spezzato il cuore. Nel frattempo Thomas si è rimesso in riga, buttandosi alle spalle gli eccessi e impegnandosi ad affrontare i demoni che lo tormentano una volta per tutte. Dopo essere tornati all'università, la rabbia che entrambi provano l'uno per l'altro sfocia in una guerra fatta di scontri e provocazioni. L'attrazione che li lega però resta bruciante e come un fuoco che cova sotto le ceneri aspetta una scintilla per divampare. Basta poco per farli esplodere, soprattutto quando nei paraggi c'è Logan, una presenza ormai costante al fianco di Vanessa. E dopo la tempesta può tornare a splendere il sereno? Un grande amore può bastare a salvarci? Thomas e Vanessa stanno per scoprirlo.
Radio Robinson, la tua web radio.
Veloce riassunto di questa puntata, dice Libro e Libro. Abbiamo iniziato proponendo il romanzo Una vita bella di Virginie Grimaldi, EO Editore. È stata poi la volta di Teresa Papavero e I fantasmi del passato, romanzo di Chiara Moscardelli, Giunti Editore. Terzo libro proposto in questa puntata di C'è il libro è stato Fatti una risata di... Abbiamo avuto nostra ospite Angela Caputo che ci ha presentato il suo romanzo Bianca vestita di nero, Attile, editore, ed infine siamo andati a scoprire la trama di Better, ossessione, di Kerry Layton, magazzini Salani editore, è il libro più venduto della settimana secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore. E prima di chiudere, come diciamo sempre noi, per chi ama i libri, è sempre tempo di riletture. E questa settimana, per una buona rilettura, il nostro consiglio è Il giornalino di John Burrasca, autore vampa pseudonimo del fiorentino Luigi Bertelli. Ogni giorno Giannino Stoppani, detto John Burrasca, annota in un diario gli avvenimenti della sua vita e della vita della sua famiglia. Naturalmente, poiché è stato educato a non mentire mai, dice sempre la verità, anche quella che non dovrebbe o potrebbe dire, o che le sorelle e i loro fidanzati, poi i mariti, non vorrebbero si sapesse. E certo combina un sacco di guai per merito di quegli e li viene, viene chiuso nel collegio Pierpaolo Pierpaoli, dove non solo non si educa, bensì diviene l'anima di una ribellione contro la falsa e tirannica disciplina che vi è imposta da una ridicola ma prepotente coppia di proprietari direttori. Il diario diviene così la protesta e la rivolta di un ragazzo contro il mondo conformista e soffocante dei grandi, e non per nulla Vamba dedicò il giornalino ai ragazzi d'Italia perché lo facciano leggere ai loro genitori. Diffusa in ogni pagina del diario c'è una scintillante comicità tutta toscana, età di lettura dai 9 ai 100 e più anni.
Vogliamo detto fatto, la pappa al pomodoro. Via va la pappa, pappa, con il popo, 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 pomodoro. Viva la pappa, pappa, che un capo, popo, 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 lavoro. Viva la pappa, 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 col popo, pomodoro. Viva la pappa, 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 col popo, pomodoro.
Viva la pappa. E chiudiamo con Viva la pappa col pomodoro di Rita Pavone, che fu la sigla proprio dello sceneggiato il giornalino di Gian Burrasca di Lina Wertmüller. Abbiamo terminato dunque anche questa puntata di C'è il libro e il libro, grazie per la scelta dei libri a cui ha collaborato anche la nostra Gianna Fabrizi, grazie ad Alex per il contributo e il contatto con gli autori e naturalmente grazie a Filippo per la produzione e la regia. C'è il libro e il libro torna il prossimo mercoledì, sempre alle ore 17 e sempre su Radio Robinson. E ora, come tutte le settimane, lasciamo la linea alla rete con la nuova puntata di My Chansonnière con Roberta Calce. Ciao a tutti e grazie per averci seguito.
C'è Libro e Libro vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 17.